siamo qui in tre cronisti della Radio Svizzera che rappresentano le antenne di Sotto con
Jean-Pierre Goretta di Radio Lausanne
e le antenne di Beromünster con
Hans Schau con Radio Bern.
E chi vi parla, e aspettiamo da un momento all'altro di poter partire per Budapest, dato che a quanto sembra questa possibilità sarà offerta ai corrispondenti della Radio Svizzera.
Primo novembre 1956, la voce di Ernesto Rumpel sulle onde di Radio Monteceneri. Il mondo occidentale trattiene il fiato. In Ungheria è in corso un'insurrezione, il cui obiettivo è quello di liberarsi dalla dittatura stalinista, che stringe in una morsa il paese magiaro. Ma l'anelito rivoluzionario è spazzato via in soli 11 giorni dalla repressione sovietica. I morti sono centinaia, decine di migliaia i profughi. L'Austria per prima si mobilita per l'accoglienza e l'aeroporto di Vienna diventa lo snodo da cui anche decine di giornalisti tentano di recarsi a Budapest.
Primi incontri all'aeroporto di Vienna. È venuto a incontrare i colleghi svizzeri il corrispondente di Radio Monteceneri e di Radio Beromünster a Vienna, il dottor Alfredo Macher.
Ja, wir haben jetzt hier in Wien und an der Grenze mit Österreich sehr aufregende Tage und das zeigt sich auch darin, dass sehr viele Journalisten hierher kommen und versuchen wollen, nach Budapest zu kommen. Nun, ich selbst war schon einige Male an der Grenze und auch selbst in Ungarn drüben und konnte mich davon überzeugen, dass an der westlichen Grenze Ungarns vollkommen die Aufständischen die Lage kontrollieren.
Ed ora, per le decine di migliaia di ungheresi che hanno preferito abbandonare la loro terra piuttosto che ricadere sotto il giogo di uno spietato dispotismo, comincia il dramma dei profughi. 2000 ne partono da Vienna per la Svizzera, dove in una nobile gara di generosità innumeri famiglie si sono offerte di ospitarli. Ma la comprensione, l'affetto del prossimo, non potrà mai ripagarli di tutto quello che hanno perduto. Una sola speranza sorregge i loro cuori e i nostri: che la logica di più civili e cristiani rapporti tra gli uomini finisca un giorno col prevalere. Ma per ora non possiamo far altro che aiutarli a ricostruirsi una vita lontano da quella amatissima terra che hanno sino all'ultimo cercato di difendere.
250.000 le persone che scelgono la via dell'esilio, 20.000 vengono accolte dalla Svizzera. Un grande slancio di solidarietà attraversa il paese, uno slancio che nel corso dei decenni viene letto ed interpretato dagli storici su vari livelli.
È giunto in questo momento da Budapest l'aereo della Swissair che assicura il ponte tra Vienna e Budapest per il trasporto del materiale, dei medicinali e del plasma sanguigno. Porgiamo il microfono al pilota Schneider della macchina Swissair per chiedergli qual è la situazione, come l'ha lasciata Budapest un'ora fa.
Alors, on fait des vols maintenant pour le Croix-Rouge depuis hier. Nous avons fait deux vols hier et deux vols aujourd'hui. Et j'intente faire encore deux vols ce soir, cet après-midi ce soir.
Come giungono gli aiuti ai feriti e agli ammalati?
Alors, quand on atterrit, ce sont les camions sont prêts pour prendre cette machine qu'on envoie et puis ils transportent en ville.
Dice il pilota Schneider che il materiale che giunge all'aeroporto di Budapest viene immediatamente caricato su autocarri e trasportato verso gli ospedali e i centri di raccolta dei feriti.
La fuga dall'Ungheria, l'arrivo in Svizzera, quasi sempre attraverso l'Austria, una nuova società in cui doversi integrare. Non tutti gli ungheresi che arrivano decidono poi di restare. Chi lo fa non ha particolari problemi, soprattutto sul piano professionale. Gli esuli godono infatti di una formazione medio-alta ed il paese, in pieno boom economico, non fatica ad inserirli nel tessuto lavorativo. Gisa Abram, classe 1930, medico-dentista, risiede a Comano, è un testimone diretto dei giorni della rivolta, della repressione, della fuga, di una seconda vita in Svizzera, dapprima a Zurigo e poi in Ticino.
Ungheria ho lasciato circa un mese dopo l'inizio della rivoluzione ungherese, vuol dire fine novembre 1956, con due amici siamo recati con motociclette al confine austriaco, che a tempo era già sorvegliato sui ponti, sui posti dove si poteva passare in Austria. Così abbiamo aspettato l'imbrunire e di notte abbiamo attraversato un posto, un ruscello. Praticamente siamo arrivati bagnati fine novembre in Austria, dove la guardia austriaca ci praticamente ha aspettato, perché con la lampadina tascabile hanno fatto del segno di seguirli. E questo non era senza né difficoltà né pericoli, perché continuamente la guardia neoorganizzata ungherese, poi russi, hanno sparato delle racchette per illuminazione, per illuminare. Tutto, e in quel momento si doveva buttarsi, sdraiarsi e non muoversi e continuare così. Però fortunatamente abbiamo passato e ci siamo asciugati in una scuola dove ci hanno portato e abbiamo passato la prima notte.
Ma lei è scappato con chi?
Con due amici ungheresi. Io e uno più anziano ero il mio principale quando, dopo la maturità, ho studiato odontotecnica. Dato che appartenevo alla classe non privilegiata, cosiddetto Klassenfeld in tedesco, nemico della classe operaia, perché mio padre era medico e un nonno giudice alto locato, e così io non ero tra i favoriti dal regime che si è installato dopo la guerra in Ungheria. Perciò mi hanno fatto aspettare 6 anni dopo la maturità per poter iscrivermi all'università. Tutto questo è successo dopo la morte di Stalin nel 53 marzo, il 5 marzo 53, ed è dopo che Imre Nagy, primo ministro, è stato eletto come tale la prima volta. E la clima politica, la tensione si è abbassata notevolmente e cominciava una vita un po' più normale.
E lei però, scappando, ha lasciato parte della sua famiglia in Ungheria?
Sì, ho lasciato, ma più tardi sono venuto a sapere che pure mio fratello ha lasciato Ungheria, mentre mia sorella è rimasta con la mamma, vedova.
L'ondata di commozione per la repressione sovietica, la cui immagine simbolo fu catturata da un fotografo di origine ticinese, Jean-Pierre Pedrazzini, colpito a morte proprio mentre fotografava gli insorti che prendevano d'assalto la sede della polizia politica di Budapest, attraversa l'intero paese. Il 20 novembre si osservano 3 minuti di silenzio in segno di solidarietà con il popolo ungherese, mentre le campane risuonano in tutta la nazione. Ma torniamo al racconto di Geza Abram.
È passato circa 3 settimane in Austria, in una caserma. Ci eravamo trattati bene e quando si è offerta la possibilità di registrarsi per un'entrata in Svizzera, mi sono recato a Vienna e qui ho aiutato un mio amico della prima infanzia che scappato via da Ungheria già nel 49 e poco tempo prima è venuto in Svizzera come lavoratore straniero. Io avevo un indirizzo e questo recapito mi ha aiutato moltissimo, perché in Svizzera hanno fatto entrare piuttosto quelle persone che hanno già qualche relazione con la Svizzera, e questo mi ha aiutato moltissimo.
Ma lei cosa conosceva della Svizzera? Cosa si immaginava che fosse quando lei viveva ancora in Ungheria?
Per la verità si sapeva ben poco, ben poco, ma la prima impressione era come arrivare in un altro mondo. Qui tutto c'era, telefoni che in Ungheria a quei tempi erano scarsissimi e poi in ottobre non funzionava neanche nemmeno dopo la rivoluzione. Poi l'accoglienza dai militari che ci hanno portato in una caserma, prima nel Grigioni in San Luziensteig e dopo nell'altra caserma militare Frauenfeld. Il trattamento era benissimo, mi sono trovato subito bene e poco dopo hanno chiesto se ci sono dei studenti che vorrebbero continuare il loro studio. Mi sono annunciato e poco dopo, fine dicembre, sono arrivato a Zurigo. E poi sono una famiglia di un professore universitario e sono stato trattato come membro di famiglia. Bellissimo, sì, sì.
Negare lo slancio di solidarietà che pervase il paese verso i profughi ungheresi sarebbe un errore. La rivoluzione ungherese conteneva ideali vicini ai valori democratici della Confederazione. La loro religione era cristiana. Era in atto anche una presa di coscienza dopo la pubblicazione del rapporto Ludwig nel 1954, dedicato al destino ben diverso che era toccato a molti ebrei che poco più di un decennio prima avevano cercato invano la salvezza in Svizzera. Ma per capire i motivi di tanta disponibilità va ricordato anche il profondo e diffuso anticomunismo che animava la popolazione. Il comunista era il nemico, anche a livello sociale. In questo contesto si inserisce una vicenda oscura, non molto nota, quella del pubblicista Konrad Farner. Farner abitava a Talwil con la sua famiglia, si dichiarava marxista e dal momento dell'invasione dei carri armati sovietici in Ungheria non si era distanziato dagli avvenimenti. Già mal tollerato per la sua adesione all'ideologia comunista, quella di cui fu vittima assieme a moglie e figli fu una vera persecuzione. Lancio di sassi e spazzatura contro la casa, isolamento sociale, figli derisi, sorveglianza da parte della polizia 24 ore su 24. Così ricordava con tanta amarezza la moglie in un documentario realizzato dalla DRS nel 1977, pochi anni dopo la scomparsa del marito.
Mi sono beschattet worden. Vom morgen bis am Abend, eigentlich sogar in der Nacht. Und wenn jemand zu uns gekommen ist, hat man die Autonummern aufgeschrieben. Es hat sogar Fälle gegeben, wo die Besucher, wenn sie von Nachtzug haben wollen, die Polizei oben am Rand gestanden ist.
Gente comune, pervasa da sentimenti anticomunisti che non permette nemmeno alla famiglia Farner di svolgere le attività quotidiane più banali, mentre in alcune città svizzere vengono assalite le sedi del Partito del Lavoro e la sezione ticinese deve sospendere la pubblicazione del proprio periodico. In che modo il nostro testimone, il dottor Geza Abram, visse questo sentimento di dura ostilità verso chi manifestava idee marxiste?
Questo sentimento ho vissuto più tardi all'università perché il nostro decano è un maggiore dell'esercito svizzero e ho visto quella sua espressa simpatia verso me. Sentimenti anticomunisti era diffusissima. Poi, come si sa, c'era persino un esercito segreto che in caso di invasione comunista difendesse della Svizzera. Vuol dire che nella popolazione, che era ben informata, contrariamente ai paesi d'est, alla quale non aggiungevano tutte le notizie a quello che capita del mondo, la Svizzera era ben informata dai terrore comunista, tutti i misfatti che sono capitati già prima del 1956.
Sono passati 60 anni dall'invasione dei carri armati sovietici. I racconti in prima persona degli esuli in Svizzera restano però ancora numerosi. Daniel Vash, già membro dell'OSI, fotografo della scena luganese, presidente dell'associazione Ungherese in Ticino, non ha mai smesso di testimoniare la sua esperienza.
Mi ricordo benissimo che sia stata proprio ieri, avevo 3 anni e mezzo. Durante i combattimenti mi trovavo nella cantina della nostra casa con mia mamma e con i miei nonni. Mio padre, con suo coro, si trovava in Cina. Un nervosismo senza fine, non sapendo niente del loro destino. Fino oggi sento ancora i colpi, i rumori dei carri armati come passavano nella strada. Dopo diventavo un po' più silenzioso, potevo uscire con mio nonno. È incredibile, fino oggi quando passo in quella strada, al metro riesco a ricostruire dove vedevo i cadaveri all'età di 3 anni e mezzo.
Lei però non giunge subito dopo i fatti del 56 in Svizzera, se ne va nel 74. In che circostanze e come le è stato possibile uscire dal paese?
La mia situazione diventava insopportabile. Già il passato politico di mio padre, compositore e direttore di coro, una metà dei professori mi appoggiava per la loro simpatia verso mio padre, dove potevano, invece l'altra parte, proprio per motivi politici, cercavano ostacolarmi dove era possibile. Allora, come si dice, io ho gettato la pugna e ho organizzato la mia uscita in 74. Diciamo, uscire dalle frontiere in quell'età e quell'anno non era possibile, proprio dovevo organizzare la mia uscita.
E cosa si sapeva del paese che poi l'avrebbe accolta?
Io sapevo parecchio. Per un semplicissimo motivo, c'erano diversi giovani svizzeri musicisti che studiavano musica in Ungheria. E sapendo già abbastanza bene tedesco, medio livello anche francese, allora sentivo e sapevo già parecchio del paese di Guglielmo Tell.
Daniel Vash, com'è stato l'arrivo in Svizzera?
Allora, le mie conoscenze erano evidentemente del campo dei musicisti. Allora arrivò a Zurigo 74, subito ricevo lavoro, 3-4 pomeriggi potevo insegnare clarinetto in diverse scuole di musica. In più entrò a Conservatorio di Zurigo per poter fare un secondo diploma per mio strumento.
Oggi come ha, diciamo, implementato le sue radici con questa nuova patria che è diventata la sua patria, soprattutto dal profilo culturale? Cosa convive in lei di questi due mondi?
Io non direi due mondi, perché che sia mia patria d'origine Ungheria e Svizzera fanno parte della cultura cristiana europea. Allora, con il pesce si beve vino bianco in tutti e due paesi, per esprimermi in modo simbolico.
Ma non ha mai incontrato delle difficoltà?
Assolutamente no, questo non mai avuto problemi. Naturalmente, sapendo 3 lingue del paese, e mi sembra che potevo integrarmi abbastanza bene.
Questo grande slancio che ebbe il popolo svizzero nei confronti dei rifugiati del 56, a cosa fu dovuto essenzialmente, secondo lei?
Diciamo, la parola libertà per il popolo svizzero scritto per maiuscolo, già della loro storia. In 74 sono stato raccolto in modo molto generoso, con affetto. Essendo ungherese, subito dappertutto ognuno raccontava i suoi ricordi di 56 ai profughi dell'epoca.
Oggi che tipo di rapporti intrattiene con l'Ungheria?
Vado regolarmente e cerco di creare, secondo le mie possibilità, oltretutto contatti culturali tra i due paesi, che sono notevolissimi.
E che paese è oggi l'Ungheria?
Non è facile da dire. Allora, senz'altro più libero. Naturalmente questa libertà ha portato anche le sue ombre. La società magari non è più così compatta come sotto la dittatura. Ci vuole ancora parecchio tempo finché la gente può apprezzare e usare in modo giusto la sua libertà.
Sono passati 60 anni da quelle giornate così pieni di ideali, ma anche così drammatiche, e gli anniversari servono anche per ricordare ai giovani questi momenti storici, però è evidente che il ricordo, le testimonianze dirette vanno scemando. Non c'è un po' il pericolo che quegli avvenimenti, sì, fanno parte dei manuali di storia, però finiranno sotto magari degli strati di polvere? Cosa non bisogna dimenticare di quanto è successo nell'ottobre del 56?
Allora, il 56 era proprio la prima rivolta contro la egemonia sovietica in Europa orientale o mitteloriente. Senza 56 non si può parlare di 68 a Praga e anche più tardi dei rivolti e dei polacchi. Allora, dopo 56, in ogni paese del blocco del patto di Varsavia, la pressione sovietica è leggermente diminuita. Hanno capito che c'è un certo limite fino a che si può andare.
In una grande sala incontriamo tutto un gruppo di studenti dell'Università di Sopron, qui rifugiatisi con i loro professori e con il loro rettore. Uno di essi parla anche l'italiano.
Ho fatto la maturità nel 1952 a Pannonhalma, nel ginnasio di Pannonhalma.
In Ungheria, vero?
Sì, in Ungheria. Noi ragazzi dell'Università di Forestiere di Sopron tutti siamo partecipanti della rivoluzione ungherese. Noi volevamo aiutare la rivoluzione inglese, e volevamo che i russi vanno a casa e noi, la nostra gente, sia libera. Noi vogliamo questo. Noi non siamo fascisti, noi siamo veri ungheresi e vogliamo vivere liberamente nella nostra bella patria.
E come avete lottato in questi giorni? Che cosa avete fatto in questi giorni di lotta?
In questi giorni di lotta noi volevamo che nella nostra città, Oldenburg, Sopron, sia ordine, i comunisti chiudevano e noi facevamo l'ordine nella nostra città, e volevamo che i russi vanno fuori.